Prova di comprensione orale. Italiano, ciclo breve, primavera 2002. La prova è fatta di 4 testi, che lei sentirà 2 volte. Sentirà ogni testo prima per intero, poi, la seconda volta, in più sezioni. Risponda alle domande scegliendo la risposta più adatta. Ecco il primo testo per intero.
Da 2 settimane in alcune città d'Italia si osserva uno strano fenomeno. Improvvisamente piovono grossi pezzi di ghiaccio, pesanti anche diversi chili. Il fenomeno è stato notato prima in Spagna e in Francia, adesso sono stati segnalati numerosi casi anche nel nostro paese. Ieri, ad Ancona, è stata quasi una tragedia. Un operaio di 24 anni, Massimo Giunchi, è stato colpito alla testa da un blocco di ghiaccio mentre stava lavorando.
Ho visto davvero la morte in faccia. Quasi non riesco a crederci. Secondo i medici, ho preso solo una gran botta in testa. Mi hanno detto che tra una decina di giorni potrò tornare a casa e pensare che ho rischiato la vita.
Può raccontarci quello che ricorda di ieri mattina?
Certo. Ero uscito di casa alle 5 e siccome faceva molto freddo, mi ero messo 2 cappelli di lana, uno sull'altro. Che fortuna! Mentre pulivo la strada, mi è arrivato sulla testa un blocco di ghiaccio grosso come un pallone da calcio.
La polizia ci ha raccontato che il pezzo di ghiaccio è stato analizzato. Conteneva molta sabbia. Si crede che possa trattarsi di acqua scaricata da qualche aereo. Lei cosa ne pensa?
Ma non mi pare che ci fossero aeroplani in cielo in quel momento. Comunque mi sono informato, so che esistono anche altre ipotesi.
Casi del genere sono stati segnalati a Roma, Milano, Bologna. Lei ne aveva mai sentito parlare?
Sì, in televisione. Mi ricordo il caso di un signore di Bologna. Una mattina ha trovato rotto il vetro della sua automobile. Dentro c'erano ancora dei pezzetti di ghiaccio e ha denunciato il fatto all'assicurazione. Qualcuno ha parlato di un ladro che era stato disturbato durante un furto. Io invece ho pensato che volesse ingannare la compagnia assicuratrice. Ma adesso capisco che cosa è successo.
La signora Giovanna abita a Milano e può confermare il racconto di Massimo. Anche lei ha vissuto un'esperienza simile, vero?
Sì, proprio la settimana scorsa. Stavo parcheggiando la mia automobile sotto casa quando ho visto cadere un enorme blocco di ghiaccio davanti a me. Se mi fossi fermata più avanti, mi avrebbe colpito in pieno.
Qualcuno ha visto quello che è successo, oltre a lei?
Mio marito, che era in casa, ha sentito il rumore e ha guardato dalla finestra. Ha subito chiamato i carabinieri. Io ho cercato di raccogliere i pezzi più grossi e li ho messi subito in frigorifero. Sa, quella roba si scioglie subito.
Li ha tenuti per ricordo del pericolo?
Ma no, li ho consegnati ai carabinieri, che li hanno portati al loro laboratorio.
Legga le domande 1 e 2. Ascolti bene.
Da 2 settimane in alcune città d'Italia si osserva uno strano fenomeno. Improvvisamente piovono grossi pezzi di ghiaccio, pesanti anche diversi chili. Il fenomeno è stato notato prima in Spagna e in Francia, adesso sono stati segnalati numerosi casi anche nel nostro paese. Ieri, ad Ancona, è stata quasi una tragedia. Un operaio di 24 anni, Massimo Giunchi, è stato colpito alla testa da un blocco di ghiaccio mentre stava lavorando.
Ho visto davvero la morte in faccia. Quasi non riesco a crederci. Secondo i medici, ho preso solo una gran botta in testa. Mi hanno detto che tra una decina di giorni potrò tornare a casa e pensare che ho rischiato la vita.
Può raccontarci quello che ricorda di ieri mattina?
Certo. Ero uscito di casa alle 5 e siccome faceva molto freddo, mi ero messo due cappelli di lana, uno sull'altro. Che fortuna! Mentre pulivo la strada, mi è arrivato sulla testa un blocco di ghiaccio grosso come un pallone da calcio.
Risponda alle domande 1 e 2 e legga le domande 3 e 4. Ascolti bene.
La polizia ci ha raccontato che il pezzo di ghiaccio è stato analizzato. Conteneva molta sabbia. Si crede che possa trattarsi di acqua scaricata da qualche aereo. Lei cosa ne pensa?
Ma non mi pare che ci fossero aeroplani in cielo in quel momento. Comunque mi sono informato. So che esistono anche altre ipotesi.
Casi del genere sono stati segnalati a Roma, Milano, Bologna. Lei ne aveva mai sentito parlare?
Sì, in televisione. Mi ricordo il caso di un signore di Bologna. Una mattina ha trovato rotto il vetro della sua automobile. Dentro c'erano ancora dei pezzetti di ghiaccio e ha denunciato il fatto all'assicurazione. Qualcuno ha parlato di un ladro che era stato disturbato durante un furto. Io invece ho pensato che volesse ingannare la compagnia assicuratrice. Ma adesso capisco che cosa è successo.
Risponda alle domande 3 e 4 e legga le domande 5 e 6. Ascolti bene.
La signora Giovanna abita a Milano e può confermare il racconto di Massimo. Anche lei ha vissuto un'esperienza simile, vero?
Sì, proprio la settimana scorsa. Stavo parcheggiando la mia automobile sotto casa quando ho visto cadere un enorme blocco di ghiaccio davanti a me. Se mi fossi fermata più avanti, mi avrebbe colpito in pieno.
Qualcuno ha visto quello che è successo, oltre a lei?
Mio marito, che era in casa, ha sentito il rumore e ha guardato dalla finestra. Ha subito chiamato i carabinieri. Io ho cercato di raccogliere i pezzi più grossi e li ho messi subito in frigorifero. Sa, quella roba si scioglie subito.
Li ha tenuti per ricordo del pericolo?
Ma no, li ho consegnati ai carabinieri, che li hanno portati al loro laboratorio.
Risponda alle domande 5 e 6. Ecco il secondo testo per intero.
Carmen Consoli, 26 anni, nata a Catania, si presenta domani a Genova con il suo gruppo musicale, una banda che la segue da quasi 15 anni, da quando cioè ha deciso di fare la cantante professionista.
I suoi testi sono molto interessanti, sanno parlare al pubblico dei giovanissimi, ma anche a quello dei meno giovani. Ma il suo successo è principalmente legato alla sua voce, molto tipica. Fino a qualche anno fa, forse, una voce così non avrebbe avuto mercato, non crede?
Forse lei ha ragione, ma non me ne sono mai preoccupata. Io faccio la mia musica da sempre. Certo, non tutti i concorsi musicali sono andati bene, ma io sono andata avanti comunque. Io ho sempre cantato così.
Eppure si ha la sensazione che la sua voce sia in un certo senso costruita, artificiale.
Guardi, lei si sbaglia, la mia voce è quella che è la mia musica che è costruita con attenzione, con tanto lavoro. Della mia voce non mi importa nulla, quello che conta per me è la musica, non la cambio per vendere qualche disco in più.
Non sono molti quelli che la pensano così. Chi sono i suoi modelli?
Franco Battiato e Fabrizio De André. Loro hanno saputo piegare il mercato al loro modo di fare musica. Oggi invece i giovani cantanti cercano il successo subito e danno alla gente quello che la gente vuole sentire. Per me è diverso. La creatività per me è una necessità, non una scelta. Non cerco il successo a tutti i costi. Voglio prima di tutto essere me stessa.
Battiato è siciliano come lei. Ha mai lavorato insieme a lui?
Una volta sola, nulla di importante. Mi piacerebbe però poter lavorare con lui in futuro. Quante cose potrei imparare.
Lei non ha cercato il successo, ma il successo è arrivato. Ha venduto migliaia di dischi. Che cosa significa il successo per lei?
Per me il successo è non poter più dormire nel mio letto. Cambiare albergo ogni giorno, vedere ogni sera la faccia di un portiere diverso invece che quella della mamma. È qualcosa di entusiasmante, ma anche di molto faticoso. Non vedo l'ora di andare in vacanza.
Quest'anno Olivia avrà molti impegni. Oltre a questa serie di concerti in Italia, la aspettano al Festival di Sanremo.
Veramente non credo che parteciperò. Per febbraio non riuscirò a preparare nulla di nuovo per il festival e poi è meglio lasciare spazio ad altre voci, ad altre parole.
Carmen, non è felice ora che ha tanto successo?
Sto bene, ma non leggo la felicità al successo. La felicità non è né il denaro né la famiglia, anche se mi mancano i miei genitori. Per me la felicità è trovare il proprio equilibrio e saperlo vivere.
Legga le domande 7 e 8. Ascolti bene.
Carmen Consoli, 26 anni, nata a Catania, si presenta domani a Genova con il suo gruppo musicale, una banda che la segue da quasi 15 anni, da quando cioè ha deciso di fare la cantante professionista.
I suoi testi sono molto interessanti, sanno parlare al pubblico dei giovanissimi, ma anche a quello dei meno giovani. Ma il suo successo è principalmente legato alla sua voce, molto tipica. Fino a qualche anno fa, forse, una voce così non avrebbe avuto mercato, non crede?
Forse lei ha ragione, ma non me ne sono mai preoccupata. Io faccio la mia musica da sempre. Certo, non tutti i concorsi musicali sono andati bene, ma io sono andata avanti comunque. Io ho sempre cantato così.
risponda alle domande 7 e 8 e legga le domande 9 e 10. Ascolti bene.
Eppure si ha la sensazione che la sua voce sia in un certo senso costruita, artificiale.
Guardi, lei si sbaglia. La mia voce è quella che è la mia musica che è costruita con attenzione, con tanto lavoro. Della mia voce non mi importa nulla. Quello che conta per me è la musica. Non la cambio per vendere qualche disco in più.
Non sono molti quelli che la pensano così. Chi sono i suoi modelli?
Franco Battiato e Fabrizio De André. Loro hanno saputo piegare il mercato al loro modo di fare musica. Oggi invece i giovani cantanti cercano il successo subito e danno alla gente quello che la gente vuole sentire. Per me è diverso. La creatività per me è una necessità, non una scelta. Non cerco il successo a tutti i costi. Voglio prima di tutto essere me stessa.
Risponda alle domande 9 e 10 e legga le domande 11 e 12. Ascolti bene.
Battiato è siciliano come lei. Ha mai lavorato insieme a lui?
Una volta sola, nulla di importante. Mi piacerebbe però poter lavorare con lui in futuro. Quante cose potrei imparare.
Lei non ha cercato il successo, ma il successo è arrivato. Ha venduto migliaia di dischi. Che cosa significa il successo per lei?
Per me il successo è non poter più dormire nel mio letto, cambiare albergo ogni giorno, vedere ogni sera la faccia di un portiere diverso invece che quella della mamma. È qualcosa di entusiasmante, ma anche di molto faticoso. Non vedo l'ora di andare in vacanza.
Risponda alle domande 11 e 12 e legga le domande 13 e 14. Ascolti bene.
Quest'anno Olivia avrà molti impegni. Oltre a questa serie di concerti in Italia, la aspettano al Festival di Sanremo.
Veramente non credo che parteciperò. Per febbraio non riuscirò a preparare nulla di nuovo per il festival. E poi è meglio lasciare spazio ad altre voci, ad altre parole.
Carmen non è felice, ora che ha tanto successo?
Sto bene, ma non leggo la felicità al successo. La felicità non è né il denaro né la famiglia, anche se mi mancano i miei genitori. Per me la felicità è trovare il proprio equilibrio e saperlo vivere.
Risponda alle domande 13 e 14. Ecco il terzo testo per intero.
La maestra è troppo buona e la classe fa sciopero per cacciarla. È successo a Riva Ligure, un piccolo comune in provincia di Imperia. Per qualche giorno i genitori degli alunni della scuola elementare non hanno mandato i loro figli a scuola per protestare contro una maestra troppo debole e permissiva. Alla fine hanno vinto loro. L'insegnante è stata sospesa e poi sostituita.
La maestra è una persona gentile ma non ha autorità. Quando i bambini si distraggono non ha la forza di reagire. In classe regna il disordine. I bambini fanno quello che vogliono. Giocano, chiacchierano.
È davvero così? Come risponde a queste accuse?
Per quanto mi riguarda, tutto andava bene. Certo, alcuni ragazzini erano un po' vivaci, ma se avessi usato le maniere forti mi avrebbero accusato di essere fascista.
La verità è che i nostri figli non avevano più voglia di andare a scuola. Non avevano mai compiti da fare. Con alcuni genitori ci siamo incontrati e ci siamo chiesti che cosa stava succedendo. Abbiamo deciso di fare qualche visita in classe a sorpresa. Non le dico che cosa ho visto quando è toccato a me. Il caos più totale. Bimbi che gridavano, altri che si rincorrevano per la classe, alcuni giocavano perfino a pallone.
Cosa avete deciso di fare allora?
Per prima cosa abbiamo cercato di parlarne alla maestra. Le abbiamo chiesto di essere più decisa. Ormai conoscevamo la situazione, non l'avremmo accusata di nulla.
Ma guardi che i genitori non la pensavano mica tutti così. Quando ho detto ad un papà che cosa combinava suo figlio a scuola, mi ha riso in faccia. Mi ha risposto che mi sbagliavo. Suo figlio lo aveva educato bene, lui. Era una situazione ridicola. Che cosa avrei dovuto fare? Ho sempre usato la dolcezza e la comprensione con i bambini. È il mio metodo e ha sempre funzionato. Ma forse i bambini non sono più quelli di una volta.
In ogni caso ci siamo rivolti alle autorità scolastiche, prima al preside, poi al circolo didattico. Tutto è risultato inutile. Promettevano di fare qualcosa, ma non facevano mai niente. Alla fine abbiamo deciso di non mandare più i nostri figli a scuola fino a quando la situazione non fosse cambiata.
E così lei si è trovata improvvisamente senza alunni. Qual è stata la sua reazione?
Non credevo che sarebbero giunti a questo punto e non meritavo questo comportamento. Ho 55 anni, insegno da 30 anni. Questa è la prima volta che vengo trattata come se fosse una vecchia rimbambita. Avrei voluto piangere.
Che cosa è successo poi?
Mercoledì gli insegnanti della scuola si sono riuniti per cercare una soluzione. C'erano anche i rappresentanti dei genitori. Io invece non ci sono andata. Mi hanno raccontato che molti colleghi mi hanno difeso con energia. Mi fa molto piacere, vuol dire che non ho lavorato male in questi anni. Alla fine, però, hanno deciso di nominare una supplente al mio posto. Insomma, per adesso hanno vinto i genitori più arrabbiati. Sembra però che non siano contenti neanche di lei. Dicono che è troppo autoritaria.
Legga le domande 15 e 16. Ascolti bene.
La maestra è troppo buona e la classe fa sciopero per cacciarla. È successo a Riva Ligure, un piccolo comune in provincia di Imperia. Per qualche giorno i genitori degli alunni della scuola elementare non hanno mandato i loro figli a scuola per protestare contro una maestra troppo debole e permissiva. Alla fine hanno vinto loro. L'insegnante è stata sospesa e poi sostituita.
La maestra è una persona gentile, ma non ha autorità. Quando i bambini si distraggono, non ha la forza di reagire. In classe regna il disordine. I bambini fanno quello che vogliono. Giocano, chiacchierano.
Risponda alle domande 15 e 16 e legga le domande 17 e 18. Ascolti bene.
È davvero così? Come risponde a queste accuse?
Per quanto mi riguarda, tutto andava bene. Certo, alcuni ragazzini erano un po' vivaci, ma se avessi usato le maniere forti mi avrebbero accusato di essere fascista.
La verità è che i nostri figli non avevano più voglia di andare a scuola. Non avevano mai compiti da fare. Con alcuni genitori ci siamo incontrati e ci siamo chiesti che cosa stava succedendo. Abbiamo deciso di fare qualche visita in classe a sorpresa. Non le dico che cosa ho visto quando è toccato a me. Il caos più totale. Bimbi che gridavano, altri che si rincorrevano per la classe, alcuni giocavano perfino a pallone.
Risponda alle domande 17 e 18 e legga le domande 19, 20 e 21. Ascolti bene.
Cosa avete deciso di fare allora?
Per prima cosa abbiamo cercato di parlarne alla maestra. Le abbiamo chiesto di essere più decisa. Ormai conoscevamo la situazione, non l'avremmo accusata di nulla.
Ma guardi che i genitori non la pensavano mica tutti così. Quando ho detto ad un papà che cosa combinava suo figlio a scuola, mi ha riso in faccia. Mi ha risposto che mi sbagliavo. Suo figlio lo aveva educato bene, lui. Era una situazione ridicola. Che cosa avrei dovuto fare? Ho sempre usato la dolcezza e la comprensione con i bambini. È il mio metodo e ha sempre funzionato. Ma forse i bambini non sono più quelli di una volta.
Risponda alle domande 19, 20 e 21 e legga le domande 22 e 23. Ascolti bene.
In ogni caso ci siamo rivolti alle autorità scolastiche, prima al preside, poi al circolo didattico. Tutto è risultato inutile. Promettevano di fare qualcosa, ma non facevano mai niente. Alla fine abbiamo deciso di non mandare più i nostri figli a scuola fino a quando la situazione non fosse cambiata.
E così lei si è trovata improvvisamente senza alunni. Qual è stata la sua reazione?
Non credevo che sarebbero giunti a questo punto e non meritavo questo comportamento. Ho 55 anni, insegno da 30 anni. Questa è la prima volta che vengo trattata come se fosse una vecchia rimbambita. Avrei voluto piangere.
Risponda alle domande 22 e 23 e legga le domande 24 e 25. Ascolti bene.
Che cosa è successo poi?
Mercoledì gli insegnanti della scuola si sono riuniti per cercare una soluzione. C'erano anche i rappresentanti dei genitori. Io invece non ci sono andata. Mi hanno raccontato che molti colleghi mi hanno difeso con energia. Mi fa molto piacere, vuol dire che non ho lavorato male in questi anni. Alla fine, però, hanno deciso di nominare una supplente al mio posto. Insomma, Per adesso hanno vinto i genitori più arrabbiati. Sembra però che non siano contenti neanche di lei. Dicono che è troppo autoritaria.
Risponda alle domande 24 e 25. Ecco il quarto testo per intero.
Giorgio Bassani è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Il suo romanzo più famoso, Il giardino dei Finzi Contini, ha venduto milioni di copie ed è stato tradotto in moltissime lingue, anche in finnico. Bassani era molto apprezzato come scrittore, ma aveva una pessima reputazione come uomo. Abbiamo intervistato la figlia di Bassani, Paola, docente all'Università di Rennes in Francia.
Professoressa, è vero che suo padre era sempre triste e pessimista?
No, niente affatto. Anzi, di carattere era allegro e vivace. Amava molto lo sport, giocava spesso a tennis. Quando veniva a trovarci Pierpaolo Pasolini, il grande cineasta, andavano in giardino e giocavano a pallone come due ragazzi, distruggendo rose e tulipani. Certo, aveva una personalità molto complessa. Cambiava spesso umore e stato d'animo. Ora era allegro, dopo un momento diventava improvvisamente malinconico.
Deve essere stato difficile avere come padre una persona di cultura così alta.
No, anzi, lui è stato il mio primo maestro. Mi ha insegnato lui a leggere e scrivere. Quando io e mio fratello eravamo piccoli, alla domenica ci portava ai musei. E quando si è accorto dei miei interessi per la pittura, ha cominciato a visitare con me le chiese più belle di Roma. Quando poi siamo cresciuti, siamo diventati suoi primi critici letterari. Spesso ci leggeva a voce alta le pagine che aveva scritto e ascoltava con pazienza le nostre osservazioni.
Lavorava molto? Chi lo ha conosciuto dice che era un gran lavoratore, sempre scontento dei suoi libri.
È vero. Si alzava molto presto al mattino, verso le 5, e scriveva fino alle 11. Non smetteva mai di rileggere e correggere le sue pagine. Stava attento perfino alle virgole. Quando finì di scrivere L'Airone, era distrutto dalla fatica. Si gettò sul divano e mi disse: «Il libro è finito, ma è veramente brutto». Era disperato. Poi ci chiese di leggerlo. E lei può immaginare che cosa ne pensammo.
Legga le domande 26 e 27. Ascolti bene.
Giorgio Bassani è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Il suo romanzo più famoso, Il giardino dei Finzi Contini, ha venduto milioni di copie ed è stato tradotto in moltissime lingue, anche in finnico. Bassani era molto apprezzato come scrittore, ma aveva una pessima reputazione come uomo. Abbiamo intervistato la figlia di Bassani, Paola, docente all'Università di Rennes in Francia.
Professoressa, è vero che suo padre era sempre triste e pessimista?
No, niente affatto. Anzi, di carattere era allegro e vivace. Amava molto lo sport, giocava spesso a tennis. Quando veniva a trovarci Pierpaolo Pasolini, il grande cineasta, andavano in giardino e giocavano a pallone come due ragazzi, distruggendo rose e tulipani. Certo, aveva una personalità molto complessa. Cambiava spesso umore e stato d'animo. Ora era allegro, dopo un momento diventava improvvisamente malinconico.
Risponda alle domande 26 e 27 e legga le domande 28 e 29. Ascolti bene.
Deve essere stato difficile avere come padre una persona di cultura così alta.
No, anzi, lui è stato il mio primo maestro. Mi ha insegnato lui a leggere e scrivere. Quando io e mio fratello eravamo piccoli, alla domenica ci portava ai musei. E quando si è accorto dei miei interessi per la pittura, ha cominciato a visitare con me le chiese più belle di Roma. Quando poi siamo cresciuti, siamo diventati suoi primi critici letterari. Spesso ci leggeva a voce alta le pagine che aveva scritto e ascoltava con pazienza le nostre osservazioni.
Risponda alle domande 28 e 29 e legga la domanda 30. Ascolti bene.
Lavorava molto? Chi lo ha conosciuto dice che era un gran lavoratore, sempre scontento dei suoi libri.
È vero, si alzava molto presto al mattino, verso le 5, e scriveva fino alle 11. Non smetteva mai di rileggere e correggere le sue pagine. Stava attento perfino alle virgole. Quando finì di scrivere L'Airone, era distrutto dalla fatica. Si gettò sul divano e mi disse: «Il libro è finito, ma è veramente brutto». Era disperato. Poi ci chiese di leggerlo e lei può immaginare che cosa ne pensammo.
Risponda alla domanda 30. La prova è finita. Ha ancora 8 minuti per trasferire le risposte sul foglio del lettore ottico. Non dimentichi di dare tutte le informazioni richieste. Grazie.